Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, fermo restando che oggi, come ogni venerdì, torna la poco invidiabile classifica del programma e visto che il tema principale di oggi di carattere economico è il dato sul PIL, non solo chiaramente in Italia, perché il dato è Eurostat, beh, devo dire che la prima battuta che viene in mente è peccato perché peccato innanzitutto per la situazione sanitaria del paese, per quello che non è stato fatto tra regioni e governo centrale e quant'altro. Peccato perché questa seconda ondata, i dati li ha appena ricordati il GR24, adesso vedremo anche qual è l'aumento dei dati clinici, però questa seconda ondata rischia di compromettere quella che era una ripresa economica più forte anche delle attese, un rimbalzo, chiamiamolo così, perché il dato a livello europeo vede una media in cui l'Italia è assolutamente dentro, cioè più 12% nel terzo trimestre. È una crescita record, così come da record era stato il crollo, rispetto al trimestre precedente. Ricordo che nel secondo trimestre era crollato di quasi il 12% il PIL, però all'interno di questa media i rimbalzi più forti li hanno avuti la Francia più 18%, Spagna più 16,7% e Italia più 16,1%. La Germania ha fatto un po' di meno, ha fatto più 8,2%. Ma questo ha permesso di rivedere le stime sul crollo finale, nel senso che il dato finale sul PIL è la somma degli andamenti dei vari trimestri, per cui la Germania, che ha fatto più 8,2 trimestre, terzo trimestre sul secondo, prevede adesso un crollo del meno 5,5%. La Francia prevede un crollo dell'11%, visto che ha fatto più 18 dal trimestre a trimestre, e anche l'Italia in questo momento come crescita acquisita, o meglio calo acquisito, siamo a un meno 8,2%, contro il che vuol dire che se il quarto trimestre dovesse essere la variazione zero, invece che fare meno 10 o meno 9 faremo meno 8,2. E infatti Gualtieri oggi ha tenuto la cifra del meno 9% anche sul quarto trimestre, anche con un calo nel quarto trimestre. Anche la Spagna, che ha fatto un rimbalzo del più 16,7%, dovrebbe chiudere l'anno con un meno 8,7%. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che le economie più colpite dell'area euro dalla prima ondata, chiamiamola così, avevano anche segnato crescita a doppia cifra e vicine quasi oltre il 15%, e riducendo quello che è la stima finale del crollo del PIL. Chiaro che un meno 8% in Italia e in Francia, meno 11 in Spagna, meno 8,7 è un crollo, però ti dava il recupero dovuto soprattutto alla manifattura, se abbiamo ben visto, ne parleremo con l'uccellaccio Giulio Sapelli nella seconda ora del programma. Ho visto però che poco fa Confindustria ha detto che, attenzione, a settembre la produzione industriale ha registrato il primo stop dopo 4 mesi di crescita robusta. La produzione industriale ha fatto quasi più 30% nel terzo trimestre rispetto al secondo, e questo è l'elemento più forte, diciamo, di crescita del PIL, nel senso che quindi l'industria, i consumi, il mondo del commercio, sappiamo che anche nel terzo trimestre, pur con alcuni recuperi sul fronte turismo, ristorazione, alberghi dovuti all'estate, sappiamo che si sono mantenuti, vuoi per lo smart working, vuoi per comunque i limiti che esistevano anche durante l'estate, si sono mantenuti, l'apporto è stato più basso. Il grosso, diciamo, della crescita del PIL arriva dalla produzione industriale, e dico di nuovo è un peccato perché vuol dire che va a raffreddare una tendenza che invece era anche superiore alle attese. Di questo parleremo nella seconda ora del programma. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Allora, mi segnalano intanto via WhatsApp e anche via SMS che anche chi è aperto, negozianti che sono aperti, stanno registrando pochissimi clienti e con cali del fatturato a questo punto del 70% rispetto all'anno scorso. Altri mi segnalano che è trainato dalla produzione industriale, ma soprattutto dall'esportazione. E in effetti abbiamo visto un dato a settembre buono, molto buono sull'esportazione italiana, più 8% rispetto a settembre del 2019, extra UE, quindi l'export fuori dall'area dell'Unione Europea. Adesso vediamo però, perché è chiaro che il timore qual è che il lockdown francese, il semi-lockdown tedesco e anche italiano andrà, il timore che vadano a rallentare l'attività economica complessiva, sicuramente quella del mondo del commercio, ma nelle nostre esportazioni c'è non solo la meccanica industriale, ci mancherebbe, e la meccanica c'è anche molto della filiera agroalimentare, e quindi e lì quando tu chiudi poi i ristoranti, i bar, un patto rischi di averlo. Non so invece calcolare onestamente sul mobilio arredo se diciamo le restrizioni ulteriori porteranno un calo o no. Poi a fronte di questo bisogna anche ricordarsi che molte categorie iniziano o sono già in forte difficoltà economica, quindi adesso mi sta scrivendo un altro ascoltatore: a un negozio di abbigliamento in un centro commerciale sono 5 giorni di fila che chiudo a zero. Sì, perché lì anche se sei aperto probabilmente le persone non sono, diciamo, mettiamo così, invogliate a venire. Andiamo avanti, poi ne riparleremo. I dati di oggi, aspettiamo ancora la Francia che ieri ha fatto 47.000 casi, la Germania per la prima volta va a 18.600 casi e noi abbiamo fatto adesso 31.000 casi, però sto ancora aspettando le indicazioni che noi chiamiamo cliniche. Cioè, dunque, l'ATS di Milano poco fa ha detto che la nostra stima sui contagi di questa settimana è che arriveremo a 20.000 casi. Bene, ancora stavo cercando di vedere se c'era qualche buona notizia. I 31.000 positivi ovvio che non sono una buona notizia, però volevo capire anche il numero di tamponi è salita un po' la percentuale di positivi sui tamponi al 14,5%. Adesso cerco di darvi altri dati più aggiornati. Eccola qua, i morti sono un po' scesi per fortuna, 199, e anche i ricoveri in terapia intensiva sono più 95, anche qui in calo rispetto ai giorni scorsi, vado a memoria adesso con tutte le cifre. È alta, resta alta la percentuale di positivi sui tamponi, 14,5%. Andiamo avanti però con le altre notizie in breve. A settembre il numero di occupati è stabile rispetto ad agosto, recupera pochissimo, ci sono 6.000 unità in più, però siamo ancora a 330.000 occupati rispetto al febbraio di quest'anno, quindi del pre-Covid. C'è stato un aumento degli occupati nel terzo trimestre 2020 di 113.000 occupati in più, però ripeto, poi il dato va visto col pre-Covid, a quanto siamo, e fermo restando che c'è ancora il blocco dei licenziamenti, tant'è che appunto la disoccupazione è scesa al 9,6%, il leggero calo anche degli inattivi al 35,5%, si attenua anche il calo delle ore lavorate. Per quello che riguarda l'inflazione, altro dato di oggi, torna positiva sul mese, più 0,2%, più 1,4% sul, scusate, più 0,2% l'inflazione mese su mese, mentre a ottobre ha fatto meno 0,3% rispetto all'anno precedente, a settembre aveva fatto meno 0,6%, cioè siamo in una forma di deflazione dovuta anche a difficoltà dei consumi. Se poi si però guarda il carrello della spesa, cioè i prezzi, l'andamento dei prezzi dei beni e maggiore frequenza d'acquisto, e quindi alimentari, cura della casa, della persona, è salita un po' l'inflazione, da più 1 di settembre a più 1,4%. Poi c'è il dato di oggi del Touring Club che dice, insomma, è l'annus horribilis del turismo. Praticamente, se dovesse essere necessario un nuovo lockdown, insomma, i dati già provvisori da gennaio a giugno segnalano meno 58% e arrivano a stimare un 125 milioni di presenze in meno e 40 miliardi di euro in meno rispetto al 2019. Ma è chiaro che questo 2020 prima passa meglio è, mettiamola così, però come in una vignetta che ho letto qualche mese fa, vi annuncio con DPCM che il 2020 terminerà il 31 dicembre, questo è. Dunque, ancora per quello che riguarda oggi, giornata mondiale del risparmio, il presidente dell'ABI Patuelli ha detto le banche sane devono poter dare dividendi, è un tema di cui ci siamo occupati, il blocco dei dividendi chiesto da BCE, ci siamo occupati anche con Alessandro Platerotti, e poi ha aggiunto Patuelli, nella crisi le banche hanno fatto quasi miracoli, e ha rimarcato però come sia necessario andare avanti con le moratorie sui prestiti e sui prestiti garantiti dallo Stato, che stanno avendo un grande, come si dice in gergo, tiraggio. Sentiamo questo passaggio.
Le scadenze delle moratorie devono essere ripensate col prolungamento della pandemia. È utile a tutte le imprese che i prestiti garantiti non si esauriscano il 31 dicembre.
E alla giornata mondiale del risparmio è intervenuto anche il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, che ha detto il PIL del terzo trimestre è meglio delle stime, ma vi sono timori sul quarto visto l'aumento dei contagi. E poi ha anche ricordato che vi è un circolo vizioso, più volte ne abbiamo parlato, tra meno consumi e aumento del risparmio, e cioè anche chi non ha avuto un problema di diciamo di introiti, penso a tutti i lavoratori del pubblico impiego in primis, penso anche ai lavoratori del settore privato finché sono stati bloccati i licenziamenti, è chiaro che purtroppo decine di migliaia sono finiti in cassa integrazione, però insomma ci sono anche altri settori, farmaceutico per dirne uno, che hanno avuto crescite, l'elettronica con buona, siamo tutti invidiosi di Jeff Bezos che continua a triplicare gli utili, però quello che noi abbiamo notato, o meglio sono i dati ufficiali, è un aumento costante dei depositi bancari, più 8% l'ultimo dato, e Visco dice attenzione, c'è un circolo vizioso tra aumento dei risparmi che porta a un taglio dei consumi, cioè piuttosto che comprare un nuovo cappotto, cambiare l'auto, prendere un nuovo televisore, quello che volete, si preferisce tenere i soldi nel conto corrente, ed è chiaro perché c'è molta incertezza, però questo crea un circolo vizioso per cui tu aumenti i risparmi, tagli i consumi, un taglio dei consumi può aumentare ancora il risparmio in chi vede la situazione ancora più nera. Sentiamo questi due passaggi di Visco, il giudizio sulla crisi generale e sul circolo vizioso.
La ripresa dell'attività economica osservata nei mesi estivi, più intensa del previsto, evidenzia come l'economia italiana conservi significative capacità di recupero e testimonia l'efficacia delle politiche monetarie e di bilancio introdotte per tutelare le famiglie e le imprese e sostenere la domanda aggregata. Tuttavia, le ripercussioni della crisi sanitaria sull'economia globale, sull'area dell'euro e sul nostro paese rischiano di protrarsi ancora a lungo, anche oltre la fine dell'emergenza. Vi contribuiranno gli stessi effetti che l'incertezza sulle prospettive dell'economia avrà sul risparmio e sulla domanda aggregata. Il maggiore pessimismo dei consumatori registrato dall'avvio della crisi è riflesso si è riflesso in un considerevole aumento della propensione al risparmio. Nel secondo trimestre il rapporto tra risparmio e reddito disponibile prossimo al 20% è risultato pressoché doppio rispetto alla media del 2019, risentendo in buona parte della diminuzione degli acquisti di beni e servizi conseguente al blocco di alcune attività.
C'è un ascoltatore che sulle banche mi dice: ma perché non trasferiscono i dipendenti di banca nel luogo più vicino alla residenza? Lo so, però insomma, mi sembra che il problema delle banche sia un altro. Invece rispondo volentieri: il cappotto o l'abito me lo compro se devo andare fuori a cena, non se devo restare a casa. Beh, so benissimo che il problema dei consumi, ne abbiamo parlato molte volte, delle vendite, dell'abbigliamento è legato anche allo smart working, o in questo caso neanche allo smart working, al semi-lockdown, perché è chiaro che se i ristoranti bar sono chiusi, l'attività sociale viene sconsigliata. O lo compri per te stesso, non so come dire, però è difficile. Sono di solito consumi che in sociologia una volta si chiamavano ostentativi, cioè compri quella cosa per mostrarla agli altri, non solo per guardartela tu davanti allo specchio e dire che ti sì, figo, beo e fotomodeo. Andiamo avanti con Di Gualtieri, della stima del PIL. Parleremo più avanti con il professor Sapelli. Scatta il coprifuoco in Val d'Aosta dalle 21 alle 5 in tutta la regione, è la regione più contagiata d'Italia come rapporto tra positivi e residenti. E da lunedì in Campania stop anche la scuola e l'infanzia. Il Piemonte va verso la didattica a distanza al 100%. Lazzolina, a mio avviso correttamente, qualcuno si è stupito che ogni tanto di ragione Lazzolina, mica deve aver torto per forza. Dice: guardiamo all'estero, la scuola è l'ultima a chiudere, in Francia e in Germania, e ha ricordato che nella legge di bilancio ci sono 3 miliardi e 700 milioni per la scuola. Cambio di tema radicale, Whirlpool, le attività, lo ha comunicato l'azienda, cessano il primo di novembre e gli operai hanno bloccato la strada a Napoli. Adesso andiamo sul meteo e la pubblicità e poi la poco invidiabile classifica.
State ascoltando un programma offerto da
Columbia Threadneedle Investments. Il vostro successo è la nostra priorità.
Focus Economia.
Sette 32 minuti, adesso arriviamo alla classifica. Ho qualche dato in più di carattere clinico, perché raccolgo l'invito molto critico di alcuni ascoltatori che dicono: guardate che se l'informazione fosse più pacata, meno allarmistica, allora è difficile con 31.000 nuovi casi, con questa continua corsa, non essere preoccupati. Però colgo la critica, ci mancherebbe, per quello che possiamo fare. Sono d'accordo che delle volte si debba stare molto attenti ai numeri, ed ecco perché sto per citare i numeri clinici, non solo il numero dei nuovi contagiati, perché abbiamo fatto un record di tamponi, 215.000. Sono anche d'accordo, ma non rientra nei miei compiti, che sarebbe anche ora di finirla con questa soap opera virologi in prima linea, perché non se ne può oggettivamente più che parlino alcuni soggetti. Tra l'altro ormai stanno diventando delle squadre anche loro, quelli che stanno con un gruppo di virologi perché sono meno negativi, altri che stanno con gli altri che sono più pessimisti, parlano ancora medici, non in questo caso virologi, ma se non ricordo male primari di infettivologia, che hanno detto che il virus era clinicamente morto. Adesso io non ce l'ho con, figurate se mi metto nella polemica con, come si chiama, il medico che cura anche Berlusconi, ma il punto è un altro, che se io avessi detto, cioè quando Goldman Sachs fece una previsione di un petrolio a $200 e Zangrillo, e poi quell'anno crollò tutto, era il 2008 e arrivò a 30, sbeffeggiamo Goldman Sachs, almeno lì si poteva sperare che avesse avuto un interesse economico nel dire che il petrolio andava a $200. Voglio dire, se tu hai toppato così clamorosamente un'analisi, capita a tutti, no? Però poi, cioè, onestamente, forse anche un passo indietro, un passo a lato, ho capito che ti chiamano i giornalisti, si può anche dire no nella vita, no, guardi, visto che mi sono sbagliato in maniera così palese e qua sta riparando tutto, cioè, sembra veramente una soap opera ormai, addirittura per scuole e parrocchie, non si fanno aiuto a nessuno, non si fanno aiuto ai cittadini. Soprattutto perché è bello potersi fidare appunto dei dati clinici della scienza. Adesso non è che uno può dire è finito, no, mi sono sbagliato. Se è sbagliato, nel frattempo hai contribuito anche tu in parte al rilassamento collettivo che c'è stato, mica solo colpa di Zangrillo o di come si chiama quell'altro Briatore. Vabbè. Però insomma, ogni tanto anche fare un passo indietro, tanto c'è tanto di quel lavoro da fare nei reparti, soprattutto per chi è clinico, che forse puoi anche non andare in TV, tanto su, la fama è una cosa che va maneggiata con cura. Allora, i dati clinici, poi passiamo alla classifica, dove sono? Eccoli qua. Devo dire che è aumentato, il dato brutto è la percentuale di positivi verso i tamponi, che è salita al 14,5% contro il 13%. Dati più positivi invece arrivano a livello clinico sui decessi, sono stati infatti, tra virgolette, solo 199, ieri 217, sui ricoveri, che sono saliti del 6%, ieri del 9,8%, 1000 ricoveri in più, e le terapie intensive anche qui sono salite meno di ieri, però non è che un giorno basti, più 95, ieri più 115. Questo per i dati del dati clinici, i numeri. No, guardi, non voglio andare in televisione solo io. Ho detto solo che se avessi tirato in onda una previsione così fallace, diciamo dal punto di vista economico, quello di cui cerco di occuparmi malamente, forse ci avrei messo un po' prima di tornare in televisione. Va bene? Che se avessi confuso un dato macroscopicamente sbagliato e avessi sostenuto una tesi macroscopicamente sbagliata, forse tutti sbagliamo nella vita, nessuno ha la verità rivelata, ma almeno non è nel giro, no? Allora, dai, la classifica della settimana, così mettiamo un po' d'allegria.
La classifica della settimana.
Ho una nota di carattere editoriale, cerchiamo di la classifica di il più possibile non collegarla ai casi al tema Covid, perché già se ne parla dappertutto, è sempre la prima notizia. Vediamo di capire se il paese nel frattempo ha anche una sua normalità anche nella parte, diciamo, negativa. Partiamo bassi del quinto posto, e qui invece torniamo proprio, sembra che non essere mai arrivato il Covid, un bellissimo periodo pre-Covid. Perché? Perché hanno chiuso l'indagine nei confronti di 16 consigliere comunale del PD dell'Assemblea regionale di Sarda. L'attività investigativa riguarda la loro attività istituzionale tra 2009 e 2013, quando ancora esistevano i fondi destinati, i famosi fondi destinati all'attività istituzionale. Vi confesso che leggendolo ho avuto quasi un po' di amarcordi, di tenerezza. Mi sono ricordato quei tempi belli in cui commentavamo l'utilizzo dei soldi pubblici per attività istituzionale, per comprare manifesti, pagare cene, andare dalla parrucchiera. Ricordo anche un caso fantastico di un vibratore messo tra le spese. Voglio dire, mi è venuto un po' di tenerezza, perché era un mondo che adesso invece è sommerso da cose ben più drammatiche. Allora, li hanno rinviati a giudizio, sono in 16, non ve li posso leggere, sennò il programma è già finito. La cosa interessante, ecco perché è venuta tenerezza, perché siamo sempre le solite cose, cioè spese non enormi presi singolarmente, che se ne moltiplichi per 10 e per 100 fanno un bel gruzzoletto. Chiedo agli ascoltatori cosa sono i GUEFUS. Confesso la mia ignoranza. GUEFUS, si scrive GUEFUS perché c'erano migliaia di euro spesi, tra le altre cose, anche per comprare confezioni di GUEFUS e amaretti, targhe premio, coppe per manifestazioni sportive, legumi non meglio precisati da consumare durante la proiezione di un documentario a Barumini. Occhio a consumare i legumi durante la proiezione del documentario, perché hanno effetti abbastanza noti, diciamo, nella fase digestiva. Se sei in un cinema dove proiettano un documentario, non è il massimo, spero non fossero fagioli. Pranzi e cene nei ristoranti di Cagliari, necrologi collettivi, piccole, grandi cifre. Allora, vi do l'elenco, intanto questa, ripeto, fa quasi tenerezza ormai. Allora, nella list, nelle tabelle con cui la polizia giudiziaria ha riassunto le uscite, compaiono i conti di ristoranti, i contributi per manifestazioni, gli acquisti di dolci, fino all'elenco dei collaboratori pagati dai consiglieri in cambio di prestazioni professionali. Come sempre non posso fare l'elenco di tutto, vi do solo quelle che ci hanno un po' più solleticato. Allora, venivano pagate dai 60 ai 150 euro per ogni medaglia, coppa o targa acquistate tutte dalla ditta Udella Sport. Ora, io non so quanto costi una coppa, una targa, una medaglia. Mi sembra un po' tanto 60 euro per una coppa, per una medaglia, e 150 euro per una coppa, una targa. Ma poi sempre da loro? Vabbè, Udella Sport, che non ha colpa, chiaramente. Poi, affitti delle sale destinate a seminari, domoloro e i conti dei ristoranti. Dicevo, si segnala, non per l'ammontare della spesa, ma così per la sua singolarità, centinaia di euro spesi per la rassegna letteraria dell'associazione culturale Zar Records. E qua entriamo in una dimensione, capito, esoterica, ZAHR Records. L'acquisto di 20 copie del volume L'emigrazione dalle isole della CSC Onlus, che forse, se all'interno del volume L'emigrazione dalle isole vi fossero stati anche questi 16 consiglieri comunali della Sardegna del PD, non sarebbe stato male, ma emigrare proprio verso altre isole. Poi 813 euro versati all'associazione culturale Destini e Fortuna di Barumini, appunto, per lo spettacolo Chiedo Scusa. Allora, lì è interessante, chiedi scusa perché sapevi che stavi mangiando, chiedi scusa perché hai mangiato invece i fagioli, e chiedi... io non capisco, ma stiamo... Un capitolo a parte meriterebbero gli acquisti di dolciumi tipici sardi. Ah, adesso ho capito cosa sono i guefus. Scusate, i sarchi, Venia è una regione che amo tantissimo come la Sardegna. 300 euro in amaretti, 300 euro in guefus della ditta Dulcis in fondo, mamma mia. Potevano chiamarla Sulcis in fondo, visto? Vabbè. E anche i 162 investiti in legumi, appunto, spero sempre nello spettacolo, fino ai 500 euro impegnati in vini scelti sempre allo stesso negozio Cronta, evidentemente è una bella carta vinicola. E va bene così, operazione Marcord, operazione così. Dolci sardi a base di pasta di mandorle, lo so, adesso ho capito quali sono, li ho anche mangiati. Vi pregherei di evitare battute tipo finalmente aria nuova. Dopo i legumi andiamo al quarto posto della classifica, no? Se sapessi dove l'ho messo. Oh, qui adesso c'è da ridere, ma fino a un certo punto. Io ho massimo rispetto per l'attività dell'Agenzia delle Entrate, anzi spero che vada avanti sempre. Però la domanda è, se ho capito bene, è l'Agenzia delle Entrate di Belluno. Ma a Belluno va veramente tutto così bene che si contano, diciamo, più orsi grigi che evasori fiscali, che l'Agenzia delle Entrate di Belluno non ha altro da fare che quello che sto per raccontare? Allora, è stata contestata, c'è una coppia, lui si chiama Alessandro, volevo il nome, adesso lo troverò, l'attività si chiama Piadineria Selvaggia, ecco, l'unico crimine secondo me di questa coppia è il nome Piadineria Selvaggia. Ma al di là di questo, allora, sono due titolari, Alessandro aiuta la sua compagna Selvaggia Crema, è una piccola piadineria su due ruote, si chiama Food Track, li avrete visti in giro nelle città, ma vendono cibo e girano in vasi, le fiere, dove... e vanno in varie regioni e paesi d'Italia per vendere piadine. Loro vivevano in provincia di Bologna, San Clemente, se ben ricordo, ma poi si erano spostati in Trentino, prendendo anche lì la residenza. Hanno avviato l'attività e da lì sono scesi anche nelle regioni centrali, partendo dalla Toscana. Che cosa è successo? È arrivata una lettera dell'Agenzia delle Entrate di Belluno, perché l'attività l'avevamo aperta quando eravamo residenti in Trentino. Già questa cosa non capisco se sia un refuso, se sia vera, ma... in cui l'Agenzia delle Entrate di Belluno contestava alla coppia che vende piadine su un food truck Non è possibile che voi abbiate venduto piadine vuote perché è antieconomico. Allora lui ha spiegato, ma noi ogni tanto regalavamo la piadina vuota a chi faceva un certo acquisto. Magari il cliente ci chiedeva un pacco di piadine prima di andarsene, ho capito, cioè, voleva per portarsela a casa. È ovvio che una vuota costa un euro e la farcita sei volte tanto, 6 euro. L'agenzia invece è talmente esperta nelle piadinerie. Ora, io capisco che con il lockdown della prima fase molti sono diventati esperti in lievito madre, la pasta, il pane, le torte, con esiti anche pericolosissimi in alcuni casi. Ma voglio dire, da quando è che l'agenzia delle entrate si occupa di impasti e piadine? No, ma l'agenzia delle entrate contesta che non si possono vendere piadine a un euro vuote perché è antieconomico. Ma ancora più interessante è contesta il fatto, perché loro cosa vanno a fare con gli indicatori di cui avevamo parlato la settimana scorsa. Per esempio in Campania si può guardare quanto flacone di shampoo hai usato, e la Campania o Lazio, la Campania mi sembra, e quanto flacone di shampoo hai usato per capire se è vera la tua dichiarazione dei redditi, mi riferisco ai parrucchieri, lo shampoometro nel Lazio. Quindi esistono indicatori anche per capire se stai evadendo o no, esistono. Lo so che Belluno invento, è per questo che non capisco perché gliel'abbia contestato l'agenzia di entrate di Belluno. Adesso ragazzi, ho capito che avete poca fiducia nel sottoscritto. Allora, dicevo, ma l'agenzia delle entrate entra nel dettaglio, dice guardate che la piadina, siccome deve pesare 80 grammi, tu ci stai fregando. Allora lui gli risponde, no ma io, e hanno fatto i conti su quanta farina e lievito utilizzano, dicono che ne abbiamo prodotto in più di quanto dichiarano. Ma tu dimmi se l'agenzia delle entrate deve mettersi a spiegare quanti cavolo di grammi deve pesare una piadina. Loro gli rispondono, ma noi una piadina di 80 grammi non riusciamo a vendere, il cliente me la tira addosso, ne servono almeno 120 grammi. Oh, gli hanno contestato alla fine della fiera, in sto periodo, il 30 ottobre, 6.500 euro di evasione. Ora, ma agenzia delle entrate, ma ci mettiamo a disquisire sulle piadine? Nel paese che ha di quanti grammi di farina va in una piadina, nel paese che ha la più alta evasione fiscale? Infatti qualcuno mi sta scrivendo, guarda che una piadina vuota, se la vendi a un euro, ci guadagni lo stesso. Lo so, non dovete scrivere a me, parlate con l'agenzia delle entrate. Che devo dire? Pure la piadina, guarda. Eppure adesso a questi qua, che non so quello che stiamo vendendo, gli contesti 6.500 euro. Qui adesso da scherzare però c'è poco. Sì, tra l'altro mi scrive giustamente un ascoltatore, ma guardi che un soggetto che mette scontrino per delle piadine vuote va premiato. Allora, questo è un caso invece dove purtroppo non si deve ridere per nulla, ma non è un caso solo legato all'emergenza Covid. Perché? Perché c'è una signora, la faccio breve, forse la storia l'avete letta sui giornali, ha dovuto chiamare i carabinieri a Napoli per obbligare una donna umbra, ha dovuto chiamare i carabinieri per farsi fare la mammografia che da 2 anni aspettava. E la cosa che mi fa incavolare non è, perché sapete in questo momento dell'emergenza sappiamo cosa vuol dire in Lombardia, in Campania, cosa sta succedendo, ahimè, i racconti, se qualcuno ha un amico medico se lo faccia raccontare invece. Bene, però il problema è che qui sembra proprio una scusa. Allora, in Umbria si sono rinviati, in Campania hanno sospeso i ricoveri programmati, in Umbria si sono rinviate anche le visite. Lei aveva prenotato ad aprile 2018 una mammografia. La lista d'attesa era lunga e l'appuntamento le viene fissato per il settembre 2020. Ora, tu prenoti una mammografia 2018, a ottobre, aprile, ti viene fissata per 2 mesi, 2 anni e mezzo quasi dopo. Già, voglio dire, è una grande fiducia nella salute degli italiani. Ma non dico questo, 2 anni e mezzo dopo. Cosa succede? A settembre 2020 riparte la seconda ondata dell'epidemia e gliela cancellano di nuovo. Dal centro di prenotazione lei chiede, posso avere una nuova data? No, non siamo in grado di dirlo perché le faremo sapere. Fin qua saremmo di fronte a un caso di criticità dovuta al Covid. Ma sentite cosa è successo. Il giorno dopo la stessa Federica telefona all'intramenia dell'ospedale, quella per cui tu puoi fare le visite ma a pagamento. Incredibilmente le danno un appuntamento dopo sei, dicesi sei giorni, non due anni e mezzo, alla cifra di 212 euro con lo stesso medico, cioè il reparto in Tremenia era lo stesso, stesso macchinario, stesso medico, stesso reparto. Ora mi fate capire una cosa, io non ci capisco niente dell'organizzazione dei reparti, mio padre è stato un primario, quindi, ma non ci capisco nulla di questo. Ma com'è possibile che da un lato si cancelli dopo due anni e mezzo una mammografia perché siete saturi da casi Covid, e poi però se io pago 212 euro i casi Covid scompaiono all'improvviso? Sono casi Covid, diciamo, sensibili al ticket, all'intramenia, e praticamente hai la prenotazione dopo sei giorni, mammografia, nello stesso reparto, nello stesso macchinario, nello stesso medico. Lei a questo punto denuncia tutto ai carabinieri, e sapete che la cosa più bella è che lei dice vado avanti fino alla Procura della Repubblica, dopo qualche ora arriva una telefonata, una nuova telefonata da parte del direttore dell'ospedale. Peccato non avere il nome dell'ospedale e del direttore. Le spiega che forse c'è stato un equivoco, che il suo caso dovrebbe rientrare tra i controlli a cui sottoporsi ogni due anni e le modalità di prenotazione dovrebbero avvenire in modo diverso. Quindi quasi quasi la colpa è di Federica, no? E che tutto sommato non corre poi tutti questi rischi, perché capisci, il direttore dell'ospedale fa la famosa telemedicina, ti chiama con facoltà paranormali, riesce a capire come sta la mammella e dice ma insomma guardi che lei non è di pazienti a rischio. Federica si presenta comunque alla visita nella data fissata, effettuano la mammografia, nel frattempo restano rinviati tutti gli altri controlli e vengono sospese anche le mammografie a pagamento. Ma pensa un po', ma pensa un po'. Mi fa notare un ascoltatore che alla ASL 1 di Napoli rimandata mammografia di agosto per settembre. No, infatti, per carità. Che schifo. Andiamo al secondo posto. E anche qui un po' di déjà vu di Amarcord viene. Devo alla bellissima ricostruzione di Gian Antonio Stella quello che sto per leggere. Allora, Amarcord, sì, perché a me è venuto in mente subito, non ce l'ho con Ciucci, ma c'era il mitico ormai ex presidente dell'ANAS, che abbiamo visto, ha lavorato benissimo, infatti mi sembra che la rete gestita dall'ANAS non abbia problemi, che era riuscito, in quanto amministratore delegato, a nominare se stesso, se vado a memoria, direttore generale, con un caro conflitto di interessi, insomma, e abbiamo anche riso su come si parlassero i due, per lui e l'alter ego, si guardavano allo specchio, Ciucci, Ciucci, e come facciamo a dimenticarci Ciucci? Allora, ah sì, tra l'altro ho dimenticato di dire una cosa sulla paziente Umbra, lei ci teneva molto la mammografia, perché la mamma era morta per un tumore al seno, cosa non irrilevante perché sappiamo che purtroppo esiste una familiarità con questo tipo di tumori, è una dimenticanza, diciamo, non da poco. Comunque mi è venuto in mente Ciucci perché c'è una società che si chiama SOSE, soluzioni per il sistema economico, hai capito, 160 dipendenti, controllata all'88% dal Ministero dell'Economia e dalla Banca d'Italia 12%. Società che farebbe comodo anche ai due proprietari della piadineria, perché la SOSE si occupa di analisi strategica dei dati in materia tributaria, per esempio lo sviluppo degli indici sintetici di affidabilità che hanno sostituito gli studi di settore, o per esempio la determinazione di quello che è un fabbisogno standard. Sono temi molto importanti, quando vai a fare poi le verifiche devi decidere il fabbisogno standard. Fattura tutto, cioè il 100%, l'anno scorso ha fatturato 21 milioni, al MEF, al Ministero dell'Economia e Finanze. Quindi è un SPA, senza concorrenza, composti blindati, rendite sicure, niente competitività sul mercato. Ma fin qua, ho capito, è dello Stato e deve elaborare dati importanti in materia tributaria, indici sintetici, fabbisogni standard. Ma la cosa è un po' interessante. C'era un responsabile, laureato con Federico Caffè, vuol dire niente di che, per anni l'ufficio studio della Banca d'Italia, sottosegretario tecnico del governo Monti, era la guida del tavolo sull'erosione fiscale e aveva già mappato 720 agevolazioni fiscali. L'anno scorso, nel 2018 c'è cambio di governo, grandi proclami, adesso sistemi realmente meritocratici, come se non me li ricordo. L'attuale ministro Di Maio parla, adesso faremo solo meritocrazia. Beh, forse questa gli è sfuggita. Che cosa succede? Lui si chiama Vieri Ceriani, appunto, l'economista che era a capo di questa struttura. Il Ministero dell'Economia per 8 volte in 6 mesi manda a vuoto la convocazione dell'assemblea dei soci. E l'allora amministratore delegato capisce l'antifona e dice: guardate, se ne va fuori con tutto il CDA, e dice: sarebbe stata più rispettosa la ghigliottina. Siamo al dicembre 2018. Ora il ministro dell'Economia e Finanze è Giovanni Tria, che sto solo citando coincidenza, che viene da Tor Vergata, insegnava a Tor Vergata. Allora, Giovanni Tria, a quel tempo ministro dell'Economia e Finanze, assieme allo storico direttore generale Fabrizia La Pecorella, che è lì dal 2008, decidono di chiamare al posto di numero uno un collega che, coincidenza uno, viene a Tor Vergata anche lui, Vincenzo Atella, e insegna economia a Tor Vergata e diventa amministratore delegato a 99.000 euro di fisso e 35.000 euro di variabile lordi. Vabbè. Alla presidenza arriva Antonio Borrello, che entra nel CDA come terzo membro, dirigente delle entrate, e entra nel CDA come terzo membro Laura Serlenga, che insegna all'Università di Bari, dove attualmente risulta ancora docente la stessa La Pecorella, che è lì dal 2008. Attenzione, seconda coincidenza. Il nuovo amministratore delegato viene nominato dal CDA, ma viene nominato anche direttore generale. Cioè, il nuovo amministratore delegato non solo ricopre la carica di amministratore delegato, ma anche di direttore generale. C'è una piccola differenza: in un caso la carica poi decade, in quel caso è assunto definitivamente. Quindi Vincenzo Atella rinuncia agli emolumenti come AD, ma viene assunto a 190.000 euro, quasi il triplo dello stipendio che aveva da docente universitario, e lui è il diretto superiore di se stesse. Tra l'altro, in questa Sose, Kaiser Sose, come mi dice uno, spiccia le faccende legali un ottantenne, Pierluigi Semiani, pensionato della pubblica amministrazione di lunghissimo corso. Pensate che lui era già sottosegretario con Franco Maria Malfatti 2 anni prima dello sbarco sulla Luna. Non posso andare avanti, andiamo sul GR, poi continuo, basta.
2020, anno da dimenticare o anno per ripartire? In questi mesi molte imprese tagliano solo i costi e tentano di recuperare fatturato. Non accontentarti. Con Gruppo Finservice vai oltre la ripresa. Oltre 300 consulenti in finanza agevolata ti aiuteranno a ottenere tutti i contributi nazionali ed europei che ti spettano subito. Chiama Gruppo Finservice 800 94 24 24. Riparti con Gruppo Finservice, leader della finanza agevolata.
Da MediaWorld tornano gli Apple Days. iPad 2020, 8a generazione, 128 giga a soli 469 euro. Dal 29 ottobre al 1 novembre, le migliori offerte Apple a tasso zero. Scegli se pagare in 20 o 30 rate. MediaWorld, fatto apposta per me. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria.
Vorrei acquistare un veicolo commerciale ibrido, ma non so quale scegliere. Tu che dici? Ford Transit o Ford Transit?
Scegli l'unico veicolo commerciale ibrido diesel, Ford Transit Hybrid. Hai fino a 12.000 euro di vantaggi grazie agli eco-incentivi Ford. Tuo a 220 euro al mese, anticipo zero, IVA esclusa. TAN 349, TAEG 456. Veicoli commerciali Ford, da sempre a fianco di chi lavora.
Che spettacolo! Con SkyQ puoi vedere Sky e Netflix insieme sulla tua TV con la connessione di casa. Ordini, colleghi e guardi. Facile, no? Entra in Sky e scegli Intrattenimento Plus. Show, serie TV, programmi per bambini, Sky HD e Netflix a soli 19,90 euro al mese per i primi 12 mesi. Affrettati! L'offerta scade il 1 novembre 2020. Chiamaci 02 80 80 o vieni negli spazi Sky. Costi e condizioni su sky.it.
Noi di Banca IFIS ti supportiamo per far crescere il tuo business. E per farlo bene, ti siamo sempre vicini. Banca IFIS, il valore di crescere insieme.
State ascoltando un programma offerto da
Columbia Threadneedle Investments. Il vostro successo è la nostra priorità.
Focus Economia.
18 e 9 minuti, dunque chiuso il secondo posto con questa vicenda della Sose. Devo chiudere ancora su due cose, perché il presidente, nonostante sia in pensione, abbia 80 anni, Pierluigi Semiani, e tra l'altro era in pubblica amministrazione già assistente del sottosegretario Franco Maria Malfatti 2 anni prima dello sbarco sulla Luna e anche 2 anni prima che nascesse il sottoscritto, non potrebbe teoricamente lavorare secondo la legge Severino, ma ci sono mille interpretazioni, tant'è che l'ANAC ha chiesto al Parlamento di dirimere le interpretazioni in generale. Ma il presidente ha una collaborazione da 650 euro al giorno per 380 giorni, cioè, da quello che sembra di capire, 247.000 euro per 2 anni e 4 mesi, per un anno e poco più, senza contare rimborsi spese. Ma anche l'altro membro del CDA, Laura Serlengra, docente appunto, che viene a Tor Vergata, ha una prestazione, perché manca organico, sono 160 persone, ma manca organico la Sose, e ha un'autorizzazione in questo caso dell'Università di Bari, l'Università di Bari appunto, da cui veniva la pecorella, ma diciamo sta, per 25 ore di lavoro l'anno per 3 anni per 20.000 euro, che non sono tanti in sé, ma vogliono dire 800 euro. Allora, ma come se non bastasse, c'è una nota finale. Il nuovo amministratore delegato, direttore generale, che è capo di se stesso, comunque assunto a tempo determinato a 190.000 euro, quando è arrivato nell'ufficio, la cosa più importante che ha notato è che le stanze e le pareti erano spoglie, e praticamente o erano spoglie o c'erano dei manifesti abbastanza cheap, squallidi. Quindi cosa ha fatto? Ha acquistato delle opere dell'artista italo-tedesca Susanne Kessler pagate quasi 10.000 euro con regolare fattura. Ma ci mancherebbe, è importante, no? Io non ho niente contro Susanne Kessler, non so neanche cosa faccia, però mi sembra un altro bel tassello in questa Sose, Kaiser Sose. Boh, dai, andiamo al primo posto.
And the winner is...
Allora, il vincitore sarebbe dovuto essere il mancato utilizzo, e qui mi riferisco al Covid, dei soldi messi a disposizione dallo Stato in questo continuo balletto tra Stato e Regioni. I 3,4 miliardi messi a disposizione dal governo sono stati spesi per poco più di un terzo, da inizio pandemia sono state realizzate la metà delle terapie intensive previste e disponibili, e tra l'altro i letti in più sono quasi tutti al nord. Faccio notare che, ne abbiamo già parlato altre volte, che al 9 ottobre i posti letto sono 6.458, ma il 19 maggio il decreto rilancio ha stanziato 1 miliardo e 900 milioni di euro per il potenziamento delle strutture sanitarie. Solo adesso le regioni hanno iniziato a presentare piani per spendere 784 milioni di euro. Solo adesso. 9 hanno chiesto ad alcuni di fare da sole: Abruzzo, Campania, Emilia, Liguria, Puglia, Sicilia, Valle d'Aosta, Trento e Bolzano. 3 sono in ritardo, le altre riceveranno i fondi del commissario su richiesta dei direttori generali delle AS. Potevate muovervi prima. Dico anche alle regioni, perché qua abbiamo visto l'epopea dei governatori, poi se fosse si era in campagna elettorale, ma non è, ripeto, non voglio far entrare in un tema così drammatico come il Covid la classifica, e quindi il primo posto va a una regione, ma è un avviso proprio per la situazione in che stiamo vivendo. Tra l'altro molti mi stanno scrivendo: guardi che nella sanità il caso della signora Umbra funziona sempre così, 2 anni nel pubblico e pochi giorni nel privato. Io non sto contestando questo, lo sappiamo, ne abbiamo parlato. Sto contestando che per annullare una mammografia così importante tu dica purtroppo non possiamo fare perché siamo invasi dai casi Covid, e poi però nello stesso reparto, con lo stesso macchinario, con lo stesso medico, la puoi fare in intramania 212 euro 6 giorni dopo. Allora, se c'è un'emergenza, c'è totale. Se i posti letto sono occupati, se i reparti sono occupati, sono occupati. Infatti poi hanno sospeso le mammografie private, perché era palese lo scandalo. Ma dicevo, è un avviso a una regione, quella che mettiamo al primo posto, la regione Abruzzo. L'appello potrebbe essere questo: fermatevi finché siete in tempo, visto che c'è un problema enorme anche in Abruzzo di soldi, gestione. Fermatevi perché la regione Abruzzo, questo riportano tutti i quotidiani locali, continua ad avere in cantiere il progetto dell'ampliamento delle piste da sci sulla Maielletta per un totale di 20.200.000 euro, da incrementarsi con eventuali capitali privati, per realizzare una seggiovia per collegare Passo Lanciano con l'area di Mamma Rosa. Tre stazioni, una ubicata nei pressi dello stazio di Rocca Morice, per un nuovo punto di accesso al comprensorio del versante pescarese. Io non dico che non si debba investire in impianti turistici, ma in questo periodo fermatevi finché siete in tempo. Non ci sono i turisti, ci sono altre emergenze e non c'è nemmeno la neve. State attenti, perché la URAC Research di Bolzano ha stimato un calo del 78% delle neve nelle aree montane di tutto il mondo. Quindi, visto che questo dovrebbe creare nuovi impianti da sci, ampliamento di quelli esistenti, realizzazione di parcheggi, nuovi accessi all'area montana e poi bacini per realizzare innevamento artificiale, in questo momento, secondo me, con tutto il bene che voglio all'Abruzzo, alla Maielletta, 20.200.000 euro da mettere nell'ampliamento delle piste da sci non si può sentire. Usateli tutti per le strutture sanitarie, ma non solo adesso, anche per i prossimi anni. E quindi un applauso, immaginando che la regione Abruzzo coglierà questo nostro allarme preventivo. Antonio Romano, fondatore e amministratore delegato di SpinUp, buonasera.
Buonasera a tutti, salve dottor Barisoni. Salve.
Senta, questa sarà la più veloce intervista della storia, no scherzo, perché siccome ho l'uccellaccio Sapelli che si sta agitando sopra i nostri cieli, io come ogni tanto devo fare purtroppo con le startup, la rimando a lunedì, perché voi avete una startup che mi interessa molto, non solo per il successo ma anche perché l'avete fondata a Napoli, e tutte le volte che vedo startup e la voglia di fare impresa nel nostro mezzogiorno sono due volte contento, non una volta sola. Quindi le chiedo venia, le auguro un buon fine settimana da passare rigorosamente, diciamo, spostandosi il meno possibile, e le do appuntamento a lunedì. E intanto vado non sul traffico, perché posso tranquillamente saltarlo, e allora andiamo a parlare dei dati sul PIL di oggi. Grandissimo recupero nel terzo trimestre in tutta Europa, in Germania più 8,2, Francia più 18,2, Spagna più 16,7, Italia più 16,1% rispetto al trimestre precedente, facendo sì che la crescita acquisita, o meglio il crollo acquisito, scenda al meno 8% quest'anno per l'Italia. Cioè, se facessimo un quarto trimestre zero, perderemo tra virgolette solo l'8% invece del 10%. Questo ha migliorato anche le stime degli altri paesi, che la Germania, che ha fatto un rimbalzo più basso, più 8,2%, però stima a questo punto un calo di soli 5,5 punti percentuali. Sentiamo su questo il ministro Gualtieri.
L'entità dell'aumento del PIL nel terzo trimestre è tale che la previsione annuale pubblicata nella NADEF resterà valida anche nell'eventualità che nel quarto trimestre si verifichi una flessione dell'attività economica dovuta alle misure restrittive annunciate domenica scorsa dal governo e all'impatto sui consumi della diffusione della pandemia.
Oh, torna il professor Giulio Sapelli, buonasera professore.
Buonasera, carissimo.
Allora, vorrei capire se lei è d'accordo con me quando ho detto in apertura peccato, perché i dati che arrivano oggi sul PIL, ma anche quelli di 4 giorni fa sull'export italiano extra UE più 8,8, e anche guardavo prima quelli diffusi dal Centro Studi Confindustria sull'andamento della produzione industriale più 32%, potevano far immaginare un quarto trimestre ancora, diciamo, in crescita, e quindi una fine d'anno meno peggio delle attese. E purtroppo è arrivata la seconda ondata, Sapelli.
No, sono completamente d'accordo con lei, ho sentito quello che ha detto poc'anzi, ma d'altra parte conferma quello che, in tutta modestia, quello che io ho sempre detto, è che in un ultimo lavoro che ho fatto con Enrico Quintavalle, nulla è più come prima, sfatavamo i miti che la manifattura italiana non fosse ancora una delle migliori al mondo e non fosse al centro dello sviluppo economico. L'esportazione ha tenuto molto bene e il sistema delle piccole e medie imprese si rivela reattivo, ma perché? Per dei motivi strutturali, perché in primo luogo sono imprese che vivono sempre non con la ridondanza delle medie e grandi imprese, soprattutto delle grandi imprese, sono sempre all'osso, sanno che i ricavi possono essere molto instabili, mentre le spese sono sempre stabili, quindi tutto c'è un controllo ormai, grazie alle tecnologie, grazie anche all'internet e grazie anche al CAD/CAM e a processi di automazione che hanno interessato non solo singole imprese ma reti di imprese e anche, devo dire, al ruolo molto positivo che hanno svolto i colpi intermedio che rappresentano codeste piccole e medie imprese, che devo dire, basta, poi lei ha accennato molto bene alle esportazioni, noi abbiamo una delle farmaceutiche migliori al mondo, sia come, è anche per questo che attiviamo capabilities come quelle che ci consentono adesso di sperare che saremo tra quelli che saranno protagonisti dell'avvento di questo vaccino, su cui non bisogna creare speranze illusorie, ma che è un trionfo della manifattura. Ovunque c'è il modello dell'industria, questo deve essere un insegnamento. Anche i servizi, turismo, ristorazione, hotelleria, devono avere un'ottica industriale, perché si applica anche se si è piccoli, se si è medi o se si è grandi. Il modello distrettuale, il modello soprattutto della gestione dell'impresa fondata sulle capabilità, sulla capacità delle persone, paga. Naturalmente c'è la pandemia che è un evento catastrofico, però è una resistenza della manifattura, io lo sottolineerei fortemente questo.
Beh, indubbiamente, visto che poi il dato del PIL è un più 16, ma il dato della produzione industriale è più 30, è chiaro che la Il contributo più grosso è arrivato dalla manifattura, anche perché, aggiungo io, è chiaro che il mondo dei consumi, a partire dal turismo e del commercio, è anche nel terzo trimestre, e quindi quello che si è chiuso a settembre, ha avuto un po' di recuperi in alcune aree, ma anche grossissime difficoltà, smart working, turisti esteri mancanti e quant'altro. Per cui era immaginabile che l'apporto più forte arrivasse dalla manifattura, ma sono d'accordo con lei, è un termometro della capacità, si usa molto questa parola che io non sopporto più, resilienza.
No, io non la uso mai, infatti, non uso mai. Però da questo deve venirci, se posso permettermi, un'indicazione. Dobbiamo continuare a fare una politica di investimenti per reindustrializzare, o meglio, rimanifatturare il paese. Abbiamo bisogno di sempre meno rendita e sempre più profitto capitalistico e quindi sempre più occupazioni stabili, resistenti nel tempo. Se non si fa questo mi pare è l'insegnamento che viene da questo evento catastrofico.
Sì, basta capirlo anche al governo, perché lo dico, che c'è una parte del governo che secondo me conosce l'impresa molto poco.
Per carità,
è un'idea un po' ottocentesca.
Io sto sulla mia zattera, per carità, ormai ho perso non ogni speranza, perché sono un uomo di fede, ma sa, chi non ha mai lavorato, chi non ha mai gestito alcunché, come può decidere in merito a chi lavora e a chi gestisce? Non può farlo, soprattutto quando si circonda di task force e non innerva questo nella capacità del governo e della pubblica amministrazione. No? Basta guardare cosa abbiamo fatto sui trasporti, cioè nulla. Abbiamo dato i monopattini, ma non abbiamo capito che avevamo bisogno di avere un'alleanza con i privati per fare reti di pullman, reti per garantire l'avvio delle scuole e il riavvio, che non si può vivere sempre smart work. Abbiamo messo secoli per evitare il fasting system quando la fabbrica era in casa, per carità.
No, ma guardi, da piccolo mi ricordo ancora le donne che venivano in casa a fare lavori domestici, avevano nel bagagliaio le tomaie, perché era tutto lavoro in nero, parla del vento.
Ecco, andava... Allora basta, ecco, no? Basta per favore. Questo è una sorta di ritorno al passato in internet, ma lasciamo perdere, per piacere.
No, fermo restando che lo smart working ha anche delle opportunità, basta che non diventi il nuovo mantra. D'accordo, oggi sono troppo d'accordo con lei, però, Sapelli, vediamo se riesco a non essere d'accordo con lei.
Vediamo.
Che cosa succederà secondo lei adesso dal punto di vista, cioè quanto teme lei, non da un punto di vista sanitario, non è titolato né lei né io a parlarne, ma da un punto di vista economico, di questa seconda ondata e soprattutto dei lockdown parziali o totali che sta portando?
Guardi, io come ho scritto nel mio libricino Pandemia e Resurrezione, le pandemie, come ci insegna l'esperienza storica, per sconfiggerle o per resistere ci va un'intelligenza sociologica prima che economica e sanitaria. La sociologia, l'antropologia viene prima della sanità. Cioè, voglio dire, adesso bisogna difendere gli anziani chiudetti in casa. No, ma poi dopo, se i ragazzi vengono in casa, se i giovani vanno, abbiamo sempre esaltato i nonni, senza di loro non ci sarebbe il welfare, perché dato che non facciamo gli asili nido, non facciamo tutti gli servizi, ma ragazzi, adesso i nonni cosa facciamo? Allora, bisogna anche qui capire che se c'è il lockdown, bisogna soprattutto difendere i ragazzi che non hanno una famiglia se non andassero a scuola, ma poi bisogna lavorare con prudenza, quindi non dire stare a casa, ma poi difendere con prudenza la gioventù. Quindi i ragazzi, anche se stanno fuori scuola un paio di mesi, non succede niente. Abbiamo marinato tutte le scuole.
Ecco, vede che non sono vede che finalmente non sono d'accordo con lei.
Ho fatto lo studente serale, stai tranquilla che ne sapevo più dei liceali, perché avevo fatto un'esperienza, guarda, sono convinto che se ci confrontiamo tu e io, non lo so, ecco, questo potrebbe essere molto divertente.
Non andiamo, ha già vinto.
Quindi voglio dire, no, però per la scuola, ma fuori dalla retorica, difendiamo anche qui, abbiamo un'intelligenza aderente alle classi sociali. Perché non abbiamo fatto dei centri per tenere i ragazzi sanificati in posti, fare delle case come si faceva una volta per i Boy Scouts, che facevano i partiti.
Sì, però Sapelli, adesso su questo la interrompo perché io temo che a questo punto il tempo non ci sia più per fare, siamo riusciti a fare i trasporti, figurati se riusciamo a fare le case per gli studenti che vengono da famiglie.
Ma dovevamo farle 6 mesi fa.
Abbiamo messo in primo posto di classifica la lentezza delle regioni, per carità, potremmo...
L'incapacità dei commissari.
Va bene, questo anche.
Per favore, ma come si fa a fare un commissario? Ma cosa servono i ministri? Ma cosa servono i sottosegretari? Ma lasciamo perdere.
Allora, in cauda venenum. Ultimo tema, Sapelli, ho 2 minuti scarsi. Secondo lei, invece, è un po' cinico, ma lo voglio dire, il fatto che la seconda ondata stia colpendo pesantemente anche Olanda, Polonia, paesi dell'est, insomma, renderà l'Europa più keynesiana sugli investimenti? Cioè le resistenze che abbiamo visto nella prima ondata, che c'era soprattutto l'Italia, poi la Spagna, la Francia, i paesi del nord... affari frugali, fregali, almeno diciamo in maniera indiretta questo potrebbe essere un vantaggio, diciamo così, per non essere
solo
troppo
se anche qui non si risponde con la polemica, l'astio, l'odio nazionalistico, ma rimettendo in gioco la necessità di una Costituzione europea. È il diritto che ci può salvare. Dobbiamo uscire fuori dall'Europa dei trattati con 27 paesi che si confrontano. Abbiamo bisogno di fare un'Europa fondata sul diritto e non sul potere di fatto, come è adesso. Abbiamo bisogno di un ordinamento giuridico. Poi allora, piccoli, grandi, austeri e non austeri, nella sfera del diritto costituzionale, adesso non ce l'abbiamo. È una cosa inconcepibile che non siamo riusciti a fare una Costituzione. Dare uno Stato di diritto a 350 milioni di cittadini, che europei non sono ancora, perché si diventa europei solo con la cultura e con la consapevolezza di far parte di una comunità. Però, e questo è il diritto che ce lo dà.
Però, secondo lei, a questo punto le resistenze dei fregali diminuiranno?
Ma penso di sì, perché anche loro hanno bisogno dell'interconnessione, no? Su questo non c'è nessun dubbio. E poi io vedo delle cose molto positive. Guardate che l'ondata neozelandese di un laburismo compassionevole, mi pare che stia lentamente a cominciare ad arrivare anche in Europa dalla Danimarca.
Beh, diciamo, Sapelli, nel salutarla, che almeno se non siamo veramente tutti impazziti, politiche future d'Italia, la sanità d'Italia, le infrastrutture, che significa anche la digitalizzazione per gli studenti, gli smart workers, certo, in giro per il paese, e d'Italia la scuola, speriamo di non vederle più, ma anche come approccio europeo.
Perfetto. Dico solo una cosa, bisogna ritornare agli anni 70-80, quando si parlava di medicina preventiva, di ospedali pubblici. Tu puoi convenzionarti con i privati, ma poi devi avere l'ospedale pubblico. i medici di base territoriale. Okay. Se non capiamo questo, il futuro sarà terribile.
Allora, voli via o dalla sua zattera, dov'è anche il professor Giulio Sapelli, ma non resta che ringraziare, come ogni fine settimana, Maria Sole di Sciandro e Danilo Di Trani per l'assistenza in regia e in redazione. Augurare a tutti voi un buon fine settimana, dai ragazzi, e poi lunedì ci risentiamo dalle 17 in poi.